Buonasera, benvenuti. Sono lieta di portare il saluto del nostro istituto per questa serata che costituisce il secondo incontro del ciclo Dialoghi Leopardiani sulla soglia dell'infinito che abbiamo voluto promuovere e organizzare insieme a Gaspare Polizzi nell'occasione di quello che io chiamo un duplice bicentenario, un bicentenario speciale. Quello, come sapete, della redazione dell'Infinito di Leopardi, che è stato da più parti giustamente ricordato. La scorsa settimana dicevamo che appunto tale è il significato di questo testo, che gli è stato dedicato uno specifico comitato nazionale da parte del Ministero, e naturalmente di Leopardi, che con tutti i rapporti che il poeta ha avuto con il nostro istituto e con lo stesso Giovan Pietro, un incontro dai risvolti straordinari attorno a cui nel corso del Novecento, soprattutto grazie alla progettualità di Maurizio Bossi, sono stati realizzati numerosi cantieri di ricerca, pubblicazioni, incontri. Avendo qui Laura Melosi, non posso non ricordare il volume degli atti del convegno Leopardi a Firenze, il carteggio VSE gli amici di Toscana, che è appunto convegno del 98, e poi l'importantissimo cantiere legato appunto alla presenza di Leopardi nel carteggio VSE, i cui risultati sono stati pubblicati, così come il precedente volume, nella collana Studi, che ormai dal 1985 l'Istituto pubblica con Daniele Olsky. E nel corso appunto di questi anni, questo tra l'altro, ecco, il cantiere di ricerca, poi è uscito quei lavori in due volumi a cura di Laura, di Elisabetta Benucci e di Daniela Pulci. E nel corso, però, dicevo, del 2019 per il gabinetto VSE c'è un altro bicentenario che ricorre, importante per l'Istituto, ma ritengo non solo per l'Istituto, che è quello della scelta di Giovan Pietro, ormai quarantenne, di fermarsi, di interrompere i suoi viaggi mercantili, di fermarsi a Firenze per dare vita al suo gabinetto scientifico-letterario in Palazzo Buondelmonte. Anzi, a breve, fra pochi giorni, il 9 dicembre, ricorrono proprio i 200 anni del manifesto di fondazione del nostro gabinetto scientifico letterario. Due fatti che apparentemente possono sembrare distanti, ma distanti non lo sono, proprio vista la reciproca stima e amicizia che ha legato il poeta Giacomo e il mercante Giovan Pietro, e per l'importanza che poi questo incontro ha avuto, direi soprattutto proprio per il poeta di Recanati. Ci è piaciuto quindi in questa occasione richiamare questi due bicentenari e dar vita a un ciclo che ci permetterà da ora, dalla scorsa settimana fino al prossimo maggio, di ripercorrere gli aspetti molteplici dell'opera del poeta, partendo da pubblicazioni, da studi critici recenti, e affrontando questi aspetti nei suoi diversi versanti. D'altra parte, anche ieri sera lo dicevamo in questa sala, la multidisciplinarietà è un tratto che caratterizza proprio il nostro istituto. Quindi la scorsa settimana, presentando i due volumi di Biscuso e Massimiliano Biscuso, sono affrontati gli aspetti filosofici, affronteremo quelli scientifici, il problema del romanticismo, le questioni poetiche, il rapporto poetico-filosofico di Leopardi con Giambattista Vico e via dicendo. In questo contesto, piuttosto in questo contenitore, abbiamo voluto far rientrare anche la presentazione delle lettere inedite di Paolina Leopardi a Teresa Teia, appunto a sua cognata, che era sposata in secondo nozze con Carlo, il secondogenito della famiglia Leopardi, lettere relative ai suoi viaggi in Italia 1859-1869, volume uscito nella collana Studi che ricordavo poco fa, e che proprio è stato curato da Lorenzo Abate e da Laura Melosi. Si tratta di un nucleo documentario di grande interesse, sia sotto vari aspetti, sia proprio per la storia documentaria di cui, appunto, di questi materiali che qui pubblichiamo, sia perché sono testimoni di numerosi spunti della storia di una donna che negli ultimi anni della sua vita, Paolina era del 1800, quindi una signora ormai avanti negli anni, a 57 anni, dopo la scomparsa della madre appunto nel 1857, attraverso l'esperienza del viaggio riesce a trovare in qualche misura una sorta di suo riscatto, di riscatto alla sua esistenza, che fino a quel momento era stata particolarmente sacrificata e condizionata da una pressione familiare che era sicuramente superiore a quella che potevano avere subito, diciamo così, i suoi fratelli. Ma naturalmente è anche lo spunto per una riflessione della storia sociale, della storia delle donne, dell'elite delle donne in quell'Ottocento, dal punto di vista della storia sociale, antropologica e non solo. Io però non devo parlare del volume e quindi mi affretto a passare la parola a Carlo Sisi, che così come i relatori di questa sera, Monica Pacini e Don Dero, si sono generosamente prestati ad essere qui con noi per sottolineare questa pubblicazione a cui teniamo molto, e passo subito a loro la parola. Grazie Carlo.
Ecco, io ringrazio sempre per l'invito, ringrazio Olski, ringrazio la direzione, la presidenza del gabinetto VSE, che crea sempre occasioni di lettura anche per me interdisciplinari. Sono storico dell'arte, ma evidentemente l'aspetto letterario e soprattutto una mia personale inclinazione alla lettura, soprattutto dello Zibaldone leopardiano, mi danno un minimo di licenza per essere presente in questa occasione. E devo dire che la lettura di questo epistolario è una lettura che crea un contesto di grande suggestione, una suggestione legata al viaggio, ad un'emancipazione femminile, ad una capacità di osservazione e anche ad un coraggio personale di giudizio che fa una certa impressione. Leggo che dal 1858, quando Paolina vede entrare in casa Teresa Teia, che sposa suo fratello, trova in lei un appoggio di carattere intellettuale e sentimentale, una libertà. Si legge nell'introduzione di Laura Melosi diversa sociabilità, nuovi orizzonti, e devo dire che nelle lettere tutto questo si verifica in maniera molto molto evidente. Come già stato detto, è un decennio, 1859-1869, un attraversamento dell'Italia centro-settentrionale. Leggo velocemente la sequenza delle città: Fermo, Ancona, Senigallia, Bologna, Pesaro, Firenze, Foggia, Bari, Brindisi, Napoli, Roma, Ascoli, Pisa, con qualche ritorno a Recanati. E Pisa diventa il luogo finale, quello dove poi lei muore, e dove si sviluppa due elementi, come dire, di tensione psicologica che mi hanno particolarmente colpito: l'ostilità nei confronti dell'Arno, e quindi di quest'acqua che scorre in continuazione in maniera vorticosa, il riflesso del sole nell'acqua, una percezione nervosa e ottica che ha un, come dire, una particolarità che mi ha colpito. E poi questo accanimento nei confronti di D'Azeglio, dei miei ricordi di D'Azeglio, forse una sottolineatura della sincerità o comunque della continua esibizione della propria vita, che evidentemente a Paolina non tornava a genio. Pensando a Laura Melosi, penso alla nostra esperienza, ne parlavamo prima, di una mostra di molti anni fa che facemmo alla Galleria del Costume, che si chiamava 10 donne in Toscana. E in quell'occasione estraemmo da una casa illustre, quella della Lenzoni, della Medici Lenzoni, il Liberami Corum di Giacomo Leopardi, che la famiglia teneva in un cassetto, una cosa assolutamente impressionante. Il libretto si apre e c'era una poesia autografa scritta in greco da Giacomo Leopardi. E mi ha colpito il fatto che la nostra Paolina trova su una bancarella un libro di Giuseppe Ricciardi e dice quello era quello che nel 1832 stava nel salotto di Carlotta Lenzoni quando c'era anche Giacomo. E lì viene fuori un aspetto molto suggestivo per chi come me studia l'Ottocento. Il ricordo che in quella serata, dove si parlò anche della spedizione d'Egitto, insomma fu una serata molto molto eccitante da un punto di vista delle scoperte dell'intelligenza, il nostro Giacomo Leopardi nel corridoio vede una scultura, vede la psiche di Pietro Tenerani. E la psiche di Pietro Tenerani in casa Lenzoni stava in fondo al corridoio e di giorno assorbiva la luce della finestra, per cui le ali della psiche che Tenerani aveva trattato come fossero di puro alabastro trasparivano con un senso morbido, proprio tattile. La sera ancora di più c'era una lampada che creava una sorta di seduzione quasi carnale, morbidissima, che sollecitò in Leopardi un pensiero non tanto di fronte alla struttura formale dell'arte, che per lui non era un elemento fondamentale, ma l'idea che questa giovinezza così tradotta in una forma pura e indifesa fosse il prodromo di un pensiero che lui svilupperà andando nello studio romano di Pietro Tenerani, nel momento in cui Pietro Tenerani stava scolpendo un bassorilievo che sarebbe andato all'ingresso della chiesa dei Santi Apostoli, dove si vede una giovinetta, la morta, la defunta, che saluta i genitori, e c'è anche il cagnolino che scodinzola e che è commosso anche lui dell'addio della giovinetta. È chiaro che la morte dei giovani per Leopardi aveva tutto un significato molto importante. Quindi per Lirami questo accenno, trova il libro, vede Giuseppe Ricciardi, si ricorda nel 32 e c'era anche Giacomo in quell'incontro. E l'idea che da queste lettere scaturiscano vari pensieri e varie possibilità di meditazione per le vari generi della cultura e della conoscenza mi riporta ancora ad un aspetto. Lei è molto coraggiosa nella valutazione delle cose, del resto lei dichiara: io sono come la Sévigné. Ed è una confessione importantissima perché, e traggo sempre dall'introduzione di Laura, il piacere di parlare da lontano, ossia il fatto di scrivere in tempo reale tutto quello che sente, che vede sui mezzi di trasporto, nei negozi, nell'albergo. Sono tutte registrazioni che lei trova in maniera molto fresca e molto diretta nella descrizione delle lettere. E mi ha molto colpito quando lei è a Roma. A un certo punto, lei naturalmente, come tutte le signore colte, a Firenze va dappertutto, non solo nei musei, va addirittura a vedere quello che lei chiama il Museo Egiziano, che era quello che ora è il Cenacolo di Foligno, dove dice: e ho visto la cena di Raffaello. In realtà era Perugino, però si capisce che nel Bidecker a quel punto c'era scritto Raffaello. Quindi va a Boboli, va al Giardino Torrigiani, quindi possiamo pensare percorsi di carattere romantico, anche se siamo dopo gli anni 60, quindi direi più di gusto naturalista. E a un certo punto a Roma lei va a vedere la chiesa di San Paolo. Come vedi, sono stata a San Pietro e a San Paolo. Sono una infame. Queste antichità poco mi commuovono. Parlo del Colosseo, perché aggiunge anche il Colosseo. E poi dice: le chiese due sono magnifiche. Quella di San Paolo è un salon. È tutta rilucente e giuliva, ricca dei più bei marmi, vetri a colori bellissimi, ogni finestra è un santo apostolo. Lo dico a te proprio in segreto, mi piace più San Paolo, ma comprendo tutta l'enormità di questo giudizio e in un certo senso è falso, ovvero è sbagliato. Lei ha il coraggio, dentro lo stupendo panorama delle chiese romane, di mettere l'attenzione su San Paolo, che come sapete era appena stata ricostruita dopo l'incendio alle soglie degli anni 30, ed era diventata un vero e proprio salon, perché il Papa aveva convocato nella decorazione dei mosaici e nella decorazione ad affresco i pittori moderni che sarebbero stati ulteriormente convocati in Vaticano per allestire la galleria dei Santi e dei Beati che Pio IX avrebbe portato come esempio di arte cristiana contrapposta alla città dell'unità italiana, cioè la chiusura della città del Vaticano avrebbe però prodotto attraverso Pio IX una come dire, rivalsa artistica attraverso i nuovi artefici che in San Paolo vengono convocati, i vetrai, appunto i frescanti, i mosaicisti, in una chiesa che lei giustamente definisce salon. E ancora un'altra cosa mi ha colpito, quando lei va a Pozzuoli, a un certo punto lei va a Pozzuoli, la strada era buonissima, ma con leggera salita che io facevo ansante smaniosa, com'era pentita di avermi portata là la sua amica, e poi queste cose le dico a te sola, son belle a leggersi, punto belle a vedersi. Quanti disinganni, carinella mia, in questi luoghi prossimi a Napoli, tanto celebri, tanto celebrato, tanto poetici nelle descrizioni. Se vedesti Pozzuoli com'è orrendo e la grotta di Posillipo, è la quarta volta che io la faccio e spero di non passarvi più. Tutto è ridente nei nomi e tutto è triste nei luoghi. Cioè, a me colpisce molto il fatto che lei non si piega alle convenzioni dell'estetica del Bidecker o dell'obbligo di andare a vedere le cose. Le vede e ha il coraggio di dire, insomma, preferisco San Paolo, ma nello stesso tempo sono andata a Pozzuoli, tutti dicono che è pittoresca, ma nel momento in cui la vedo le cose non stanno assolutamente così. Un altro aspetto è quello di Paolina che si chiama di cognome Leopardi e la reazione di coloro che la incontrano è una reazione che la lusinga e naturalmente la invita a ripercorrere i luoghi che suo fratello aveva in qualche modo consacrato. Quindi quando è sul mezzo di trasporto i suoi vicini sentono che lei è Leopardi, si trova così, al teatro di Pisa addirittura lei rimane molto colpita dell'organizzazione del teatro, un teatro di grande accoglienza, arrivano le carrozze, quelli salgono, scendono, quelli che salgono vengono annunciati addirittura da un mazziere, il quale pronuncia Casa Leopardi e tutti rimangono naturalmente a bocca aperta. E volevo ancora ricordare questo, lei scrive da Bari il 10 giugno del 65, sappi che io sto bene e mi diverto. Trovo amici per ogni dove, amici oscuri, poiché non faccio relazioni, ma quelli che sentono il mio nome mi si avventano per offrirmi servigi. Ma è proprio vero che io sono la sorella di Giacomo, proprio quella che Giacomo nominava la Pilla, e bisogna che confermi il mio detto, non con giuramento, sai, ma col fare esaminare i tratti del mio volto, nei quali alcuni mi hanno asserito trovare la somiglianza con il volto di Giacomo. Io mi diverto, se non altro, col riposar che faccio dalle tante noie di costi e pensieri e seccature. Ecco, sono un po' vari aspetti che fanno di questo epistolario uno scrigno molto interessante, molteplice, di suggestioni e soprattutto di contesti. Il taglio del decennio fa capire modi di vita, abitudini che lei osserva molto attentamente e, come vi ho detto, anche mi sembra con un coraggio assolutamente non convenzionale. Naturalmente l'apice di tutto questo percorso è il giorno sacro, cioè 8 aprile 1867, quando quando lei si reca nella chiesa di San Vitale fuori grotta, di fronte alla tomba del fratello, e lì lei bacia la tomba e vede quella lapide che è il limite invalicabile che la separa da lui. A noi è rimasta la fotografia che lei si fa fare nello studio a Linari quando viene a Firenze, come tutti facevano, ed è l'osservazione che lei fa: chissà quanto mi costerà la fotografia visto il lusso in cui abita il fotografo. E questo ricorda le bellissime foto degli interni dello studio a Linari, che come gli studi degli artisti a Firenze erano veramente la manifestazione del gusto, dal Biedermeier fino al gusto Napoleone III. Basta pensare agli straordinari studi di Piazza Donatello, dove le foto a Linari ricordano le Kenzie, le pelli di leopardo, insomma tutto quello che serviva a questi artisti per presentarsi al panorama internazionale che la città di Giovanni Pocci aveva predisposto. Era diventata la nuova Parigi, e lì si andava naturalmente, e la nostra va Paolina a farsi la fotografia, ma va anche nei negozi a comprare degli abiti che lei enumera con una precisione, e giustamente Laura fa notare una sorta di dizionario perfetto della definizione dei costumi. Quindi devo dire che è una lettura che sollecita e che incanta per molti versi. Ma ora passo la parola a Marco Dondero.
Grazie professore, grazie naturalmente alla direttrice e a Laura Melosi che mi hanno invitato, e sono particolarmente contento di festeggiare, siamo proprio qui a festeggiare naturalmente un'edizione molto importante, una grande scoperta, 119 lettere finora sconosciute ma desiderate, insomma, molto dagli studiosi, che sono venute alla luce, e questo ci riempie di gioia. E io volevo dire qualcosa ancor prima di leggere le lettere. Mi pare che il libro sia interessante proprio come l'ha accennato giustamente la dottoressa Manghetti, come riproposizione però anche di un documento interessante anche per la storia della critica leopardiana, diciamo così. Sottolinea molto bene Lorenzo Abbate nella sua nota al testo come queste 119 lettere, no, in realtà non siano autografe di Paolina Leopardi, ma siano una copia conservata in due manoscritti allestiti, copiati direttamente dalla destinataria di queste lettere, cioè Teresa Teglia Leopardi, lo sappiamo, la seconda giovane moglie di Carlo Leopardi, cioè del fratello di Giacomo, donna, come dire, intellettualmente ambiziosa, donna intraprendente nel suo desiderio, insomma, di assumere una parte importante all'interno della famiglia Leopardi, che naturalmente, insomma, era un aspetto che la contraddistingueva. Manoscritti, dicevo, allestiti da Teresa Teglia Leopardi nel 1878. Dunque il 1878 è un anno mirabile all'interno della storia della critica leopardiana, giusto appunto. Innanzitutto muore Carlo Leopardi, muore il fratello di Giacomo, l'ultima persona in vita intrinseca ancora di Giacomo, che potesse, come dire, testimoniare il vero e il falso, ecco, diciamo, di ciò che le pubblicazioni su Leopardi avrebbero detto. E in quell'anno, a seguito anche della scomparsa di Carlo, i curatori, Laura Melosi e Lorenzo Abbate, sono molto discreti naturalmente da questo punto di vista, pubblicando, io però qui sto parlando, insomma, quindi cerchiamo di essere anche un po' meno discreti, prendiamoci una piccola libertà, facciamo un po' di novella 2000 del 1800, diciamo che, ecco, a partire dal 1878 deflagra definitivamente quella che è una querelle tra i discendenti, tra i due rami, diciamo così, dei discendenti della famiglia Leopardi. Da una parte c'è Teresa Teia, appunto, che si erge a colei che difende la memoria in particolar modo di Carlo, suo marito, e di Paolina Leopardi, la sua cara amica. Dall'altra parte invece c'è l'ufficialità di Casa Leopardi, il conte Giacomo Junior, il detentore del titolo, colui che continua la famiglia. C'è una forte querelle, diciamo, tra queste due fazioni, possiamo definirle, definiamole fazioni. Tra queste due parti, diciamo, della famiglia Leopardi, assistite naturalmente ciascuna dalla sua parte da una serie di studiosi che si propongono come alfieri di una di queste due parti. Con Giacomo Junior, diciamo, dalla parte della casata, c'è uno studioso molto interessante, anche un ottimo, insomma, che fa delle ottime cose, si chiama Giuseppe Piergili, che ha insegnato nelle scuole di Recanati per quasi 20 anni, è diventato amico del conte Giacomo, insomma, e diventa il suo alfiere. E proprio nel 78, proprio nell'anno in cui queste lettere appunto vengono copiate, pubblica le lettere scritte a Giacomo Leopardi dai suoi parenti. Lettere nelle quali, diciamo, Carlo e Paolina non fanno una eccellente figura, diciamo così, insomma, perché si vede molto evidentemente di come parlassero male in realtà della loro vita in famiglia. Dall'altra parte invece, dalla parte della Teia, dalla parte della colei che tiene alto il nome di Carlo e Paolina, invece sta un altro importantissimo studioso che si chiama Prospero Viani, che nel 1849 aveva pubblicato la prima edizione dell'epistolario di Giacomo e che proprio nello stesso 1878 pubblica un appendice all'epistolario con dentro alcuni ricordi di Carlo e Paolina che a sua volta invece ricordi fanno infuriare Giacomo Junior perché trattano male Monaldo in particolar modo. Aggiungiamo che a partire da queste pubblicazioni del 1878 nasce nell'animo di Antonio Ranieri, l'ultimo amico di Leopardi, la spinta a scrivere i famigerati 7 anni di sodalizio con Giacomo Leopardi, che usciranno 2 anni dopo, e che un anno dopo ancora la Teresa Teia pubblica un nuovo libro, Le note biografiche sopra Leopardi e la sua famiglia. Quindi, insomma, si tratta di un momento per noi molto interessante, molto anche divertente. C'è uno studioso, uno scrittore, insomma, che si chiama Mario Picchi, che ha ricostruito in un suo libro divertentissimo tutto questo côté tra gli anni 70 e 80 dell'Ottocento. Ed è, dicevo, proprio in questo, mi sto un po' troppo dilungando, scusate, un po', momento di fervida battaglia culturale che Teresa Teia prepara proprio per Viani, per lo studioso Prospero Viani, le copie di queste lettere, inserendosi quindi nel progetto, diciamo, di riabilitazione in particolar modo di Carlo e Paolina. Ed effettivamente, diciamo che da queste lettere Paolina esce molto bene. O meglio, tanto sto facendo una serata in cui dico tutte, uscirebbe davvero molto bene Paolina da queste lettere se non ci fosse un dato che va letto sempre sullo stesso piano, diciamo così, dell'indiscrezione, tanto stasera sarò indiscreto. Cioè un dato che però anche in questo caso non è colpa mia, ma è ben segnalato da Lorenzo Abbate, sempre nel suo lavoro filologico, nel quale ci spiega e ci dice come Teresa Teia abbia preparato questo manoscritto delle lettere di Paolina. E lo fa in un modo che non è consueto, insomma, non mi pare comune. Cioè, come copia queste lettere? Copia innanzitutto l'intera lettera così come le era stata inviata da Paolina. Solo dopo, solo in un secondo momento, cancella dalla lettera che avrebbe poi consegnato a Prospero Viani, cancella le cose che le sembrano non degne di essere lette, le sembrano troppo intime, le sembrano da tener nascoste. Però Abbate che cosa fa? Ce le trascrive queste parti anche cancellate. Cioè, quindi noi possiamo vedere, possiamo renderci conto, è una delle cose appunto indiscretamente più interessanti forse di queste lettere, possiamo vedere quali sono le cose che Teresa Teia non avrebbe voluto che noi leggessimo. Cioè possiamo farci gli affari non solo di Paolina Leopardi, ma anche di Teresa Teia, diciamo così. Quindi, come dire, noi in realtà attraverso queste lettere possiamo vedere una doppia, possiamo vedere due facce di Paolina. La faccia pubblica, diciamo così, quella che anche Teresa avrebbe voluto che noi leggessimo, e però possiamo vedere anche la faccia più privata, quello che Teresa Teia non avrebbe voluto che noi leggessimo. Ed effettivamente, diciamo, questa parte più privata di Paolina non è che sia proprio così, cioè per noi è molto divertente, ma effettivamente, insomma, aveva un suo caratterino, la Paolina, insomma, si mostrava spesso anche nervosetta nei confronti dei suoi amici, nei confronti della servitù, nei confronti dei negozianti o degli albergatori, non si faceva mancare epiteti anche un po' ingiuriosi di ogni tipo, dava sfogo ogni tanto, insomma, così, come dire, alle sue idiosincrasie nei confronti sia dei luoghi, ma soprattutto delle persone. E quindi questo è un aspetto particolarmente divertente e particolarmente interessante anche di queste, che vale sia appunto per la visione di Paolina sia per la storia di come noi leggeremmo o avremmo potuto leggere in realtà queste lettere se fossero poi state pubblicate prima che Laura e Lorenzo Abbate trovassero questi testi. Quindi non nascondo, insomma, che la parte privata è una parte particolarmente divertente, diciamo così, da leggere. Eccellente invece e del tutto elevata la parte invece pubblica, i tanti aspetti che possiamo trovare, come dire, all'interno di queste lettere con una lettura di tipo tematico, che è quella che ci presenta, insomma, impeccabilmente Laura Melosi nel suo saggio introduttivo molto bello. E questi aspetti, insomma, più interessanti a cui ha già fatto riferimento il professore sono tra i più interessanti. Mi sono segnato certo la raffigurazione di Paolina delle città che sono già state visitate da Giacomo, insomma, il che è molto interessante anche da leggere in rapporto, anche se poi invece per Paolina ci sono degli innamoramenti che francamente parrebbero strani, come quello per Foggia. Viene fuori che, insomma, la città che più è piaciuta in Italia, no, Paolina, sembra Foggia, ho dormito benissimo, quello che ho veduto mi piace, c'è lusso di cavalli e carrozze, belle chiese, belle piazze, palazzi, e, insomma, Foggia è il posto. Si cammina per Foggia così bene che è un ristoro, tutta pietre grandissime con marciapiedi più larghi di quelli di Firenze. Foggia è meglio di Firenze, insomma. Ora, io vado anche in vacanza vicino a Foggia, non m'ero reso conto, ora l'anno prossimo vedrò, insomma, sotto così, spinto da questa visione di Paolina, insomma, riconsidererò a mia volta magari la città. Ma poi sono molti aspetti, molte cose divertenti, poi il piacere dei mezzi di trasporto, no? Laura sottolinea questa sua passione per le carrozze, passione ambigua per il treno che in parte le piace, in parte non le piace, l'attenzione molto, questa sì invece interessante, per le librerie, ci sono continuamente, no, ma ci sono molte liste di libri acquistati, ad esempio scambiati, mandati, arecanati alla Teia, cose... Già detto, insomma, una parte particolarmente interessante è quella degli aspetti che riguardano la moda. Ci sono anche dei momenti in cui questi due aspetti, dico pubblici e privati, di Paolina vengono... Un passo divertentissimo è quello in cui lei a Napoli parla con orrore e con disdegno di questi chignon, di questi tuppi enormi che si fanno fare le signore napoletane, poi però insomma dopo un paio di settimane, non mi ricordo, dice vabbè sai che ho deciso che a sto punto me lo faccio pure io lo chignon, e quindi insomma decide di farsi anche lei, insomma, così, subito, quello è molto divertente insomma. E poi il continuo gusto e attenzione per i vestiti, per i vestiti insomma vengono citati in continuazione. Qui stiamo 2 mesi prima della morte, siamo nel gennaio del 69, Michelini nel Riempire il Buono mi domandava qualche altra cosa e Matilde, cioè la sua accompagnatrice, potrebbe mandare la casacca rossa, povera sciocca, le ho detto io, se domandassi a voi come ho da vestire, essa non può soffrire questa casacca perché qui non si vede, ma è come la guardano quando io la metto, quindi fiera del proprio effetto. In questa casacca rossa, no? che viene amata e viene guardata da tutti, insomma, ed è, lei è molto contenta di questo aspetto. Va detto che questo aspetto dell'attenzione alla moda, al gusto per i vestiti, Da una parte noi lo leggiamo in forma comica, diciamo così, no? Questa donna appunto che ormai relativamente âgée, dico relativamente, ma insomma stiamo parlando poi di 2 secoli fa, per 2 secoli fa diciamo âgée, che è tutta attenta al suo modo di essere, di vestire, di apparire ed è fiera. Questo da una parte insomma è pirandellianamente comico, diciamo così. Dall'altra parte invece non è comico per nulla, perché rimanda a quell'aspetto a cui già si è fatto riferimento naturalmente, cioè quel suo aspetto di donna che solo a 57 anni è riuscita, diciamo con la morte della madre, a diventare padrona di se stessa e del proprio anche patrimonio, diciamo così. Una donna che fino a 57 anni si è trovata a vivere una condizione di reclusione nel palazzo di Recanati, e non solo di reclusione ma anche di oppressione, c'è poco, è inutile insomma, è inutile nasconderlo, no? da parte dei genitori, padre e madre, e soprattutto madre, lo sappiamo, no? La terribile Adelaide Antisch. E a questo punto quindi al momento della morte della madre, Paolina si sfoga, fa riadattare alcune stanze del suo palazzo, comincia a viaggiare, comincia a farsi vestiti, colletti, vetrine, eccetera, eccetera. Sfogando oramai, anche se appunto tardivamente, no, quelle voglia invece di innocenti gioie che precedentemente non aveva mai potuto godere, diciamo così. Prima, l'ho già detto, la sua vita era una vita di reclusione dalla quale ha tentato nel corso della sua vita di sfuggire, diciamo, in due modi principali. Non vorrei essere troppo lungo, ma insomma vado verso la conclusione. Insomma, cerca ha cercato di scappare per tutta la sua vita in due modi, diciamo così. Uno è quello tradizionale per le donne del suo tempo, per le donne dell'Ottocento, e non solo dell'Ottocento, purtroppo, va detto. Insomma, cioè è stato il suo tentativo di sposarsi. Tentativi di sposarsi reiterati, tutti infruttuosi, purtroppo, ai quali anche Giacomo naturalmente partecipò, per non dire del suo famoso canto, no? Nelle nozze della sorella Paolina, che poi naturalmente non si ebbero, insomma. Va detto che si legge anche qui un po' sorridendo, un po' invece con l'animo straziato, francamente, il fatto che la Paolina, ancora nel 69, cioè anche qui pochi mesi prima della sua morte, Collatei ancora faccia riferimento a una scherzosa ma ipotesi di matrimonio. «Quanto sei gustosa con questo tuo timore che io mi faccia sposare da qualcheduno», dice Paolina, due mesi prima della propria morte. «Certo non sarebbe mai Giuliani, credo che abbia sopra gli 80 anni. Lascio che la figlia gli fai da infermiera, sebbene adesso non sia infermo, ma lo può diventare a momenti». Quindi, insomma, si preoccupa del suo futuro marito. «Sarà forse Tribolati, ovvero il nipote di Piegaia, stato adesso da me. Oppure Piegaia stesso, dice, sì, forse ha moglie, però tanto oramai mi dicono che a Recanati è normale avere due mogli, quindi insomma si può fare, forse si può fare». Quindi è chiaro che sta scherzando, ma sta scherzando con un sottofondo, come dire, di amarezza che non possiamo certo tener nascosto. Poi c'è un altro modo col quale Paolina ha tentato di sfuggire, diciamo, alla sua situazione di reclusione, che invece, diversamente da quello del matrimonio, è un modo che hanno avuto poche donne, hanno potuto, insomma, provare questo modo, non molte donne, in particolar modo quelle nobili e ricche, naturalmente, cioè quello di essere una intellettuale. E Paolina fu una intellettuale, fece parte di quel gruppo di donne scrittrici che, a partire insomma dal Settecento, diventano sempre più numerose, anche se sempre in una percentuale minuscola rispetto, no, a quello che oggi noi penseremmo politically correct, diciamo. Ed effettivamente fu un intellettuale molto interessante, scrisse delle interessanti traduzioni, scrisse articoli, partecipò in particolar modo alla redazione della rivista che noi definiamo la rivista di Monaldo, ma viene fuori alla fin fine che può essere considerata la rivista di Paolina, cioè La voce della ragione, insomma, negli anni 30. Quindi, insomma, un tentativo anche questo, diciamo, di sfuggire un po' alla propria situazione, anche se anche questo tentativo venne sempre fatto sotto le ali del padre, naturalmente, sotto le ali di Monaldo. Ciò che però è del tutto evidente, distingue, è stato ovviamente già ricordato, ciò che distingue Paolina all'interno della cultura ottocento, del primo e del secondo Ottocento, è naturalmente il fatto di essere la sorella di Giacomo Leopardi. E non sono state già citate alcune lettere in cui è del tutto evidente che questa è un aspetto che le fa piacere, naturalmente, no? E che la riporta sempre, però a questa idea, no? Di essere sempre la sorella, di non essere Paolina, ma di essere la sorella. Questo è un aspetto, diciamo, che effettivamente vale, come dire, vale anche per noi. È un aspetto sul quale ancora oggi in parte ci interroghiamo. Cioè, Paolina Leopardi ci interessa in quanto intellettuale, donna del primo Ottocento, oppure ci interessa in quanto sorella di Giacomo Leopardi? Troppo facile dire entrambi. Certo, ci interessa per entrambe le questioni. Temo però temo però di dover, dovendo, insomma, dovendo, dovendo propendere per uno dei due aspetti, temo anche qui, in forma non politicamente corretta, però da parte mia, insomma, l'interesse è per la sorella, la sorella di Giacomo. Il rapporto con Giacomo è sempre centrale, ed è sempre centrale anche in queste lettere, come stavo detto, in tanti motivi importanti, anche invece poi su alcuni aspetti, come dire, più particolari, ma che fanno anche impressione. Sono molto, molto divertenti, ad esempio da Bari, qua Foggia e Bari sono i punti, insomma, entusiasmanti di queste di Paolina. Ad esempio a Bari trova che esiste un magnifico caffè che si chiama Il Risorgimento. Il Risorgimento, insomma, il nome del caffè è un nome leopardiano, diciamo, no? Lei naturalmente lo avrà notato, e lo notiamo anche noi, cioè noi non possiamo fare a meno di leggere queste lettere dal punto di vista anche del nostro amico Giacomo. E il rapporto fra i due è sempre, sempre, sempre centrale, centrale nel male e nel bene. Il male, concludo sul serio, c'è un male, per noi studiosi, diciamo, c'è una grave colpa alla quale Paolina dalla quale non può essere scusata. È un topos dirlo, ma molto spesso i topoi diventano topoi perché sono veri, le questioni più evidenti diventano evidenti perché sono vere. Cioè, Paolina è colei che molto spesso ha disperso un patrimonio di autografi leopardiani. A volte si vuole negare, si vuole dire più o meno, sì, dispersi, più o meno, insomma, li ha dispersi, questi manoscritti leopardiani li ha dispersi. Anche in queste lettere si può vedere come, proprio in una lettera, di nuovo da Bari, che è stata già citata, in un vagone ferroviario, acquisto tanti amici, dice Paolina, perché, scusate, sono la sorella di Leopardi, mi sono annunciata come sorella di Leopardi, è stato un bel colpo di scena. Buoni, affettuosi, mille proteste offerte nel partire mi han fatto. E fin qui siamo tutti d'accordo, entusiasti per questo aspetto. Non ci fosse l'ultima frase aggiunta. Al più giovane di queste persone, di questi nuovi amici che lei ha incontrato in un vagone di treno e poi mai più visti, al più giovane ho promesso autografi di Giacomo. Ma come? Ma questa va in treno, incontra una persona e gli regala gli autografi di Giacomo? Purtroppo sì. Purtroppo sì, capita, l'ha fatto molte volte. Anche a me è capitato, insomma, di studiare un paio di autografi leopardiani, no, che sono stati regalati da Paolina, che ora per fortuna sono in pubbliche biblioteche, quindi li abbiamo recuperati, insomma. Però c'è poco da fare, questo problema la Paolina di una certa età, diciamo, insomma, l'ha creato. Quindi il male per noi c'è, d'altra parte naturalmente invece c'è il bene più totale. È ovvio che questo rapporto è stato centrale, appunto, nella considerazione, insomma. Noi non possiamo far a meno, almeno io non posso far a meno, ma credo che sia un fenomeno, come dire, condiviso, e si vede anche da queste lettere. La figura di Paolina indubbiamente è la più bella, è la più dolce, è la più tenera della famiglia Leopardi. Non c'è dubbio per noi, non c'è, credo, insomma, per molti di noi non ci sia dubbio. E questa cosa non è dubbia, ed è stata messa bene in evidenza non solo dagli studiosi, ma anche ad esempio da alcuni scrittori che si sono occupati dei rapporti fra i due fratelli. Scusate, voi, gli amici lo sanno, che parlo sempre di un, in questo periodo parlo sempre della stessa cosa, perché insomma sto lavorando su questo, e quindi insomma quando si lavora su una cosa poi si va sempre a parare lì, diciamo, no? Ci sono tutta una serie di scritti novecenteschi, anche dei primi anni del 2000, in cui il nostro amico Giacomo Leopardi compare nei testi in qualità di personaggio letterario, cioè ci sono romanzi, ci sono racconti, ci sono anche testi teatrali che hanno al centro la figura di Leopardi, del Leopardi personaggio. Ce n'è uno molto interessante, uno dei migliori testi teatrali scritti su Giacomo, che si chiama Giacomo il Prepotente, di un importante drammaturgo che si chiama Giuseppe Manfredi, che è diviso in tre atti, il primo e l'ultimo dedicati a Giacomo e il secondo, l'intero secondo atto invece, ambientato a Recanati e con protagonista Paolina Leopardi, nel suo rapporto con Giacomo. In questo testo sono evidenziate una serie dal punto di vista creativo, appunto, però una serie di elementi che sono quelli che anche dal punto di vista degli studiosi, insomma, sono ben considerati. Innanzitutto la sua funzione di copista. Paolina, lo sappiamo, nella vita di Giacomo ha avuto l'importante funzione, no, di essere la copista dei suoi testi. E dice, ad esempio, questa figura letteraria di Paolina, mi diceva Giacomo che trovare un buon copista è l'ottimo tra i guadagni possibili, e così mi carezzava, mi molceva il cuore, dice, citando giusto appunto poi a Silvia. C'è il rapporto con la madre, impegnativo, e c'è infine un aspetto che prima ancora di leggere queste lettere, diciamo, un artista era stato in grado di cogliere naturalmente nella personalità della sorella, perché come ho detto all'inizio, queste lettere le conosciamo solo oggi, la scoperta, la grande scoperta è stata fatta solo oggi, ma le aspettavamo da tanto e un po' ce le immaginavamo forse anche così. E già negli anni Ottanta, appunto, no, questo nostro importante scrittore metteva in bocca a Paolina, no, queste parole: ho bisogno grande d'emozioni forti, ho un bisogno estremo, furioso, di vedere cose nuove, di respirare un'aria diversa da questa che mi essicca i polmoni. Paolina Leopardi, colei che è la protagonista anche, no, di uno dei canti più belli tra quelli iniziali, tra le prime 10 canzoni, che giustamente anche in questo testo viene definito tra l'altro un canto di guerra, perché Paolina, la dolce sorella, era una donna anche invece guerriera, come ci mostrano anche queste lettere. Scusate per la lunghezza e vi ringrazio. Sì.
Tocca a Monica Pacini.
Grazie, molte grazie anche per l'invito. Io, diciamo, cercherò anche un po' di farvi vedere in che senso la sorella Paolina, come del resto anche le vite dei suoi fratelli, ci mostrano anche le difficoltà, i travagli, le contraddizioni di un casato nobiliare di provincia, guelfo da sempre, che si trova ad affrontare tutte le trasformazioni che porta l'Ottocento. Economiche, sociali, politiche, culturali, si trova ad affrontare una mobilità nuova, non solo in termini appunto di uso dei mezzi di trasporto, di controllo dello spazio, ma anche una mobilità sociale, una crescente laicità nei consumi, ma non solo, lo vedremo, la costruzione, la nascita dello Stato nazionale, nuovi consumi e nuove sensibilità. Allora, diciamo, partirei proprio dal tipo di educazione che all'interno della famiglia Ropardi fa di Paolina la donna colta che, come si vede bene anche nel film di Martone, Il giovane favoloso, Paolina riceve all'interno di una famiglia che è reazionaria e conservatrice la stessa educazione dei fratelli. Cioè può studiare scienze, può studiare lettere antiche, addirittura il padre ottiene delle dispense pontificie per poterle farle leggere, libri messi all'indice. Quindi dunque qui abbiamo già la prima tensione: all'interno di una famiglia reazionaria una donna riceve la stessa educazione dei fratelli ed è un'educazione che ne fa una donna colta, informata delle cose del mondo, che dedica alla lettura di giornali, e poi ci tornerò perché è interessante che i suoi giornali preferiti sono giornali liberali, il Journal de Genève, il Giornale di Ginevra, l'Etampe de Francia, che sarà uno dei giornali diciamo più importanti per l'élite della Terza Repubblica francese, e libri che non sono solo romanzi, dunque una vastità di letture. Anzi, sarei curioso su questo se sono in corso progetti su questo famoso elenco degli oltre 2000 libri, no, che sappiamo essere stati acquistati e probabilmente anche in gran parte letti da lei. Quindi dedica alla lettura di libri e giornali e alla scrittura non solo di lettere tantissime, ma anche del diario, purtroppo perso, probabilmente di tanti carnet e di tanti album, gran parte della sua giornata. A un certo punto nelle lettere si parla di 6-7 ore al giorno dedicate alla lettura, e lei è in viaggio. È un tipo di, diciamo, educazione e istruzione che ha queste caratteristiche, che quindi ne fa questa donna colta e informata, ma che allo stesso tempo l'ha tenuta lontana dai salotti e dalla mondanità. La madre Adelaide, di cui parlavamo prima, le vieta di scrivere, quindi le vieta di avere anche corrispondenza con le famose, appunto, poi sorelle Brighenti, con tutta l'importanza che questo avrà. Quindi, diciamo, è un'istruzione di altissimo livello che non ha però niente a che vedere con l'apprendimento delle buone maniere o delle arti gentili, il canto, la musica, la poesia, no? Che sono adeguate all'inserimento di una giovane nella società. Dunque non è un'istruzione da spendere in società, e che la dota di un habitus introspettivo, riflessivo, critico, assolutamente non comune. Quando scrivo non ho soggezione. Questo è forse il motivo per cui meglio scrivo che non parlo. In una lettera, diciamo più tarda, scriverà: amo di sapere se tutti si parlano internamente come lo faccio io. Dunque direi è proprio l'habitus a cui facevo riferimento prima, che è qualcosa di assolutamente eccezionale, soprattutto se teniamo conto delle caratteristiche del contesto familiare. Voglio tornare un attimo anche sui matrimoni, no? Perché direi che il fatto che Paolina, va bene, non era brutta, magari era brutta e non avrebbe mai avuto una gran dote, però è interessantissimo che lei accarezzi alla fine, escluda, probabilmente non solo perché viene scartata dai pretendenti, l'idea di un matrimonio di interesse, perché anche in questo c'è in qualche modo una sua difesa di un'autonomia e di una libertà. Nelle lettere ci sono passi molto interessanti dove lei dà giudizi molto sprezzanti nei confronti di, diciamo, matrimoni che si risolvono in un controllo assoluto del comportamento delle spose, che sono appunto costrette a render conto di come si vestono, delle fogge, dei tagli degli abiti con cui appunto decidono di vestirsi. E non è soltanto, diciamo, lei con queste caratteristiche, perché anche Carlo, no, se voi ci pensate, viene escluso dal maggiorascato perché sposa all'inizio una cugina che non è ben vista dalla famiglia, non solo perché non ha tanta dote, ma perché è considerata troppo capricciosa. In seconde nozze si prende una donna che è la governante di un amico, la Teresa Teia. Quindi sono comunque figure che si trovano a vivere le tensioni, appunto, di questi casati nobiliari. E la stessa interlocutrice, la stessa Teresa Teia, è interessante da questo punto di vista perché ci fa proprio vedere tutta l'instabilità che vivono molte famiglie, proprio molte famiglie anche di origine nobiliare, nel trapasso dagli stati preunitari al Regno d'Italia. Si capisce, non avendo appunto le lettere di risposta della Teia, però si intuisce che lei ha indubbiamente un passato vissuto di formazione in una famiglia agiata, in un contesto culturalmente piuttosto vivace, però poi ha subito un tracollo, e non solo perché è rimasta vedova. è un tracollo anche finanziario, che la obbliga a farsi appunto istitutrice del senatore Antonio Caradori e dunque trasferirsi da Torino a Recanati, quindi diciamo catapultata in un isolamento. Mi chiedo, questa è anche un po' una domanda che vi faccio, che peso hanno le reti massoniche in questo? Perché appunto sia la sua vicinanza ai Tei anche del Pasquino e lo stesso Carradori sono figure comunque molto legate alle reti massoniche, e dunque se ci sia una possibilità che possa dipendere anche da questo. Quindi diciamo una figura che conosce fortemente l'instabilità di questo passaggio proprio di secolo e che si ritrova appunto da donna brillante, amante dei libri, d'ingegno, nella situazione di istitutrice di un senatore, diciamo sì, forse legato alle reti massoniche, ma sicuramente di idee non particolarmente progressiste. Cosa dà origine a questo epistolario è già stato detto, è la morte appunto della madre, perché il viaggio, l'allontanamento da casa parte da questo. Diciamo, io non sono molto d'accordo nel guardare alle tappe del viaggio come a un grand tour, perché a me sembra che soprattutto siano il frutto delle reti familiari e amicali della protagonista, e è interessantissimo che sono tutte città dove si costruiscono dei triangoli con altre amiche della Teresa Teia che le fanno da guida in queste città, sia soprattutto le grandi città, sia a Napoli che a Roma che a Firenze, le sue guide sono amiche della Teia, quindi diciamo c'è un triangolo di amicizie, diciamo tutto al femminile. La morte della madre è già stato detto, diciamo avvia un po' una rivoluzione, solo appunto trasformazioni nelle stanze del palazzo paterno, compra nuovi cavalli, riempie la biblioteca di libri moderni, appunto cosa che prima non era mai accaduto. E con i viaggi, diciamo soprattutto quello che cambia fortemente, su questo appunto vorrei insistere, si rimodula completamente il confine tra sfera privata e sfera pubblica. Non soltanto per tutti gli incontri che lei fa, non soltanto in treno, in vettura, ma anche in albergo, non soltanto di persone nobili, ma anche borghesi, ma anche per quell'aspetto della fama che, che è stato richiamato prima. Quindi lei si trova, sì, come sorella di Leopardi, però proiettata, diciamo, in una sfera pubblica che, diciamo, le attira un'attenzione, una possibilità di azione assolutamente mai sperimentate prima. Direi che da questo punto di vista il fatto che lei dispensi con questa liberalità gli autografi è anche una forma di emancipazione, no? Da questo punto di vista, o può essere vista anche così. La morte della madre rende possibile questo viaggio, e come è stato giustamente sottolineato anche nell'introduzione da Gloria Manghetti, sono una serie di viaggi e di soggiorni che la ringiovaniscono. Questo è, diciamo, uno degli aspetti forse più belli. In molti punti delle lettere lei, diciamo, racconta di persone che la vedono e la trovano come se lei avesse 15 anni. Tutti dicono che io sono la stessa, quindi, e man mano che insomma compie le varie tappe del viaggio sembra che possa perdere gli anni. È un viaggio che la ringiovanisce perché la porta lontana dagli obblighi di orario. È interessante vedere quanto si concede anche di cambiare programma. Magari ha detto che a Firenze si sta un giorno, invece in una Firenze no, ci sta molto di più, ci sta un mese, però rimanda la partenza, sembra che rinuncia ad andare in un posto e poi invece ci va. Quindi diciamo una possibilità di organizzazione del proprio tempo. Ci sono, diciamo, espressioni che nella loro sintesi rendono con grande efficacia appunto questo che sto cercando di dirvi, questo viaggio che ringiovanisce: esco assai sovente e vado per tutto. Dunque è un sé che si ridefinisce proprio in questa nuova rimodulazione del confine tra spazio privato, claustrofobico anche appunto della sua gioventù, e spazio pubblico, dove appunto non solo lei vive della fama riflessa di Leopardi, ma si trova quasi a ricevere gli ossequi come se lei stessa fosse diventata una reliquia, quindi come se lei stessa venisse monumentalizzata. Tornare, invece, il solo pensiero tutte le volte di tornare, perché questo non è un epistolario continuo, ci sono varie tappe del viaggio, ma anche con ritorni a casa. Tornare è per lei inabissarsi, anche se, diciamo, a casa ormai, diciamo, non ci sono più i genitori, quindi non esiste, diciamo, più un controllo così forte. Invidio la mia cara cameretta e la pace di Monte Morello, ma quando penso a tutte quelle notti che ho passato nell'affanno e nel silenzio, mi viene il palpito e preferisco queste notti di adesso tanto diverse. questi appunto che vi leggerò sono soltanto degli esempi, ma appunto per cercare un po' di farvi entrare nello stile. Allora, come diceva, come dice, scrive giustamente Laura Melosi nell'introduzione, non sono lettere di viaggio, questo per quanto scritte in vari soggiorni che hanno appunto non tanto la caratteristica del Grand Tour, ma diciamo di questo passaggio attraverso reti amicali e di conoscenza, non sono lettere di viaggio, tantomeno lettere sentimentali, anche se raccontano, cioè di viaggio nel senso di viaggio sentimentale, no? Quindi di andare alla ricerca di luoghi che producano, che abbiano degli echi emotivi. Raccontano sì luoghi e persone, ma diciamo se io lo dovessi definire direi che sono conversazioni confidenziali con dei tratti di intimità, con l'uso di un linguaggio amoroso per noi oggi piuttosto sorprendente, diciamo non soltanto è piuttosto presente un linguaggio anche fisico che parla di carezze, di smanie, di rivedersi, ma appunto è normale l'uso di espressioni come amore, desiderio all'interno della relazione amicale. Sono quindi conversazioni confidenziali di omnibus rebus, si può dire, e da questo punto di vista diciamo i tagli trovano un po' qui anche la sua ragione, e che permettono cosa? Questa diciamo è la cosa più straordinaria e direi commovente per chi lo leggerà, di affacciarsi nel mondo emotivo di una donna quasi sessantenne che scopre la vita. E la scopre anche grazie soprattutto al sostegno di Teresa Teia, perché Teresa Teia ha 26 anni meno di lei, ma ha una conoscenza molto più grande del mondo, non solo per le traversie, ma per la tipo di vita che ha fatto appunto in Piemonte prima dei dissesti finanziari e prima della vedovanza. Ed è una figura a cui Paolina si rivolge con gli epiteti di oracolo e di sapienza, cioè affidandosi a tutti i suoi consigli, soprattutto nella costruzione della sua possibilità di essere nel mondo. Tuttavia non è un rapporto impari, questo a me ha colpito. C'è un equilibrio, perché tanto diciamo quanto Teresa riesce a essere una guida fidata nel mondo, allo stesso tempo si capisce che Paolina è di grande sostegno, per esempio all'istruzione delle figlie di primo letto di Teresa Teia. Si capisce che è grazie al fatto che Teresa Teia rimanga a Recanati che lei può allontanarsi, perché comunque c'è qualcuno che darà un occhio ai fattori, ma c'è tutta la sua riconoscenza di appunto ricambiarla con regali, attenzioni, non solo nei confronti di lei e di tutti i suoi parenti, ma anche delle amiche sue che incontra nelle varie città che visita. Allora è una vita che lei scopre tardi, questo diciamo è un aspetto molto interessante, quando Paolina ha molto letto e molto pensato, e questo a mio avviso produce delle continue sfasature, cui faceva riferimento anche Sisi prima, tra le sue impressioni e le guide di viaggio, questa sua distanza per esempio emotiva dal culto dell'antico, che è una sensibilità che assolutamente non le appartiene, ma anche tra i suoi gusti e i suoi desideri e la moda. Sì, se lo farà fare il Chignon, però diciamo, a lei piacerebbero altre cose, e tra quello che vorrebbe fare le sue forze. Quindi mi sembra che la sfasatura, le sfasature siano tante e siano diciamo un po' un registro. È una scrittura che non appare ingessata in modelli, che pulsa di suoni, di desideri, specialmente nella prima parte, direi fino a Pisa, le lettere da Pisa sono diciamo un po' più cupe. Pulsa di umori, di sapori, scopre per esempio il vino, entra in una fiaschetteria, una donna sola e con il servo entra in una fiaschetteria a farsi un bianchetto. È una scrittura che è fatta di visioni a quadri, in questo si vede secondo me benissimo la fortissima influenza sulla scrittura della fotografia. Lei scatta proprio delle fotografie da dove? Dalla carrozza, dalla finestra dell'albergo, dal treno, dal vano delle scale, e monta diciamo queste visioni a quadri nelle sue lettere. È una scrittura che tradisce non solo una padronanza molto profonda della lingua, ma anche una divertita capacità di giocare con la lingua. Noi sappiamo la diciamo, importanza fondamentale che ha avuto la lingua madre, il fatto di scrivere in volgare per le scritture femminili. Esplode proprio la scrittura delle donne quando finalmente si può scrivere in volgare. E vediamo in Paolina un attaccamento, pur essendo una raffinatissima conoscitrice del francese, un attaccamento fortissimo al fatto di scrivere e leggere nella propria lingua. A un certo punto l'amica gli dice: guarda, ci sarebbe la tizia che ti vuole scrivere dal Piemonte, però lei non sa scrivere tanto bene in italiano, se scriverebbe in francese. Gli dice: bene, mi scriva in francese, sappia che io le risponderò in italiano, quindi io non rinuncerò. Allora, in che senso lei gioca con la lingua? Intanto non fa nessun sfoggio di erudizione, anche questo colpisce moltissimo, anche quando usa il francese, non è un uso della lingua straniera che è uno sfoggio da erudita, e gioca con la lingua perché inserisce in queste lettere ad esempio le storpiature delle serve, il fatto che la serva creda di dire orrore invece dice errore continuamente. Inserisce il dialetto, quindi una libertà di usare modi di dire del dialetto recanatese, brillo e ribrillo per contare i soldi, per esempio. E molte altre espressioni e molti altri aggettivi tratti dal dialetto. Interessantissimo il fatto che fa sue alcune espressioni che prende dalla stampa estera che legge, in particolare questa espressione il son en délicatesse, riferito ai rapporti tra Bismarck e von Beust, abbassandoli al registro quotidiano e usando queste stesse espressioni per descrivere i suoi rapporti con le amiche, nous sommes en délicatesse, come quei due tedeschi. Quindi un gioco continuo, divertito, allusivo, ad esempio con il nome anche del cane, l'Ovellinello, che diventa Lovely, riferito appunto al rapporto amoroso, confidenziale con la Teresa Tei. È già stato prima anche le parolacce, ad esempio io ora non c'è tempo, però avevo cercato di capire quando lei usa la parola imbecille, che la usa spesso, a chi lo dà dell'imbecille e cosa sono gli imbecilli uomini e cosa sono le imbecilli donne, che differenze ci sono. Interessante, dà dell'imbecille anche al Figaro, che dice appunto ormai è diventato un qualcosa e sarebbe meglio che cessasse. Queste lettere sono una straordinaria fonte per studiare tanti aspetti della storia dell'Ottocento, diciamo, e vorrei un po' su questo portare la vostra attenzione. Un primo elemento che a me ha abbastanza sorpreso, perché è un'anticipazione rispetto alle periodizzazioni che io conoscevo, è il rapporto con gli animali domestici. Non soltanto appunto il cane che lei lascia a casa ed il nuovo cane che le farà compagnia nel soggiorno pisano sono presenti in tutte le lettere, quindi sono veri e propri animali di compagnia, ma non sono gli unici. Per esempio c'è una funzione importantissima legata ai canarini. Allora hanno, diciamo, gli animali domestici, gli animali di compagnia, una fortissima valenza affettiva, ed è interessantissimo anche che vengano associati con una metafora alla scrittura, no? A me ha colpito molto che lei ricorda che il padre diceva che i suoi caratteri assomigliavano a dei pulcetti. Anche lì, appunto, una valenza affettiva che è un surrogato anche di quell'affetto che nella famiglia non c'è stata, così come gli uccelletti sono un surrogato degli amori che lei non ha avuto e che trova poi in parte, diciamo, nelle forme di amicizia più intense come quella con la Teresa Tei. Perché vi dicevo una sfasatura anche nelle periodizzazioni? Perché questa, diciamo, è proprio nell'Ottocento che si diffonde questa nuova sensibilità verso l'idea dell'animale da compagnia, verso l'idea che gli animali si debbano proteggere e non si debbano maltrattare. Ma è una sensibilità che non nasce in Italia, che diciamo, si sviluppa in particolare nel contesto anglosassone, quindi prima in Gran Bretagna, poi negli Stati Uniti, poi anche in Europa. In Gran Bretagna, insomma, in questi stessi anni, si arriva a rubare i cani e a chiedere il riscatto ai padroni, quindi diciamo siamo già. Ma tutto questo per l'Italia ancora non c'è così tanto, tant'è vero che anche le prime associazioni zoofile che nasceranno negli anni 70-80 dell'Ottocento anche in Italia sono quasi tutte legate a gentiluomini, a gentildonne straniere. Quindi diciamo in questo suo atteggiamento verso gli animali domestici io vedo qualcosa di anticipatore. Il primo libro, per esempio, che esce sugli animali domestici è Domestic Pet della Jane Loudon ed esce nel 1851, quindi non siamo in anni tanto distanti da quelli in cui scrive proprio la Paolina. Altro contesto oggi, diciamo, non solo di gran moda, ma è uno dei settori di studi forse in maggior sviluppo, per cui queste lettere possono essere molto utili, è la storia delle emozioni. Emozioni intese come norme, intese come stili, intese come pratiche. Noi sappiamo oggi molto bene che le emozioni, i sentimenti cambiano nel tempo, cambiano nello spazio, a seconda del genere, dell'età, del gruppo sociale. E attraverso Paolina e le sue lettere si possono fare tante riflessioni sui cambiamenti in corso. Oggi, per esempio, di cosa abbiamo paura? Oggi abbiamo paura delle bombe, abbiamo paura degli aeroplani, abbiamo paura di ingrassare. Di che cosa aveva paura Paolina? Ecco, direi che la paura, non è la sola emozione che emerge dalle lettere, ma direi che una delle più forti e ricorrenti è la paura. Una paura che anche questa ci fa proprio vedere questa sua ridefinizione del sé tra pubblico e privato, perché lei ha paura anche e soprattutto di quello che la emoziona, dei cavalli che corrono in salita, delle carrozze che vanno troppo vicine ai treni, dei cavalli che nitriscono nelle stalle di notte, che le agitano i pensieri. Poi certo ha paura della folla, ha paura ad ammalarsi. Diciamo, sono tante le gradazioni, in un crescendo in cui lei arriva a dire: ho tanta paura di tutto, anche di me stessa. Non è però, solo la paura l'emozione presente. Si potrebbero trovare tracce per fare studi sulla sorpresa, sullo spaesamento, sulla noia, sulla malinconia, sulla commozione, sull'allegria, sulla tristezza. Però direi che forse la paura è una delle più interessanti proprio per questi aspetti, no, di confine tra il ritrarsi e il desiderio di rompere i confini, di vivere delle avventure. Sono fonti straordinarie per la storia dei consumi materiali e culturali, non soltanto per noi in particolare, che qui al Vessia abbiamo anche a lungo cercato di usare il libro dei soci come fonte per studiare gli alberghi, questo risulta di grandissimo interesse. Lei quando è a Firenze va all'albergo Porta Rossa, che è un luogo stendaliano per definizione, si trova benissimo, forse uno dei luoghi dove si trova meglio. Ma è costante la sua attenzione a questi aspetti materiali dell'ospitalità, quanto variano i prezzi delle stanze, se sono al primo piano, che è il nobile, il più andito, oppure al secondo o al terzo, che per lei sono un inferno, anche perché vuol dire fare le scale. Non ci sono ancora gli ascensori, ci saranno poi negli alberghi, anche a Firenze, ma non adesso. Come vengono arredate le stanze? Come cambiano i modi di cucinare e di servire in tavola? A Napoli, per esempio, ti danno sempre un fazzolettino sotto le pietanze. A Pisa si accende la legna con le pigne, no? Dunque particolarità nei modi e negli usi. I consumi legati, in questo caso meno materiali e più culturali, al teatro, faceva appunto cenno anche Sisi prima, anche qui come cambiano i prezzi a seconda che affitti un palco, affitti la prima, la seconda fila, che ci permette anche di fare un confronto. Una sera a teatro può costare quanto una notte a Bologna, se in prima fila. Quindi dunque si tratta di consumi che hanno determinate caratteristiche. I regali. Cosa vorrebbe riportare a Recanati? Cosa cerca e poi alla fine cosa compra? È influenzata dalle reclame? Sì. Infatti, ad esempio straordinario, lei a un certo punto dice: avevo visto passeggiando delle reclame di toilette. Allora sono entrata in questo negozio e poi mi sono accorta che era una bottega di barbiere. Una donna sola entra da un barbiere e si ritrae. Però appunto questo anche è una cosa difficilissima, trovare fonti sulla ricezione, no, della pubblicità, no? E questo ce lo può permettere. Un altro aspetto importantissimo, ora non posso soffermarmi come avrei voluto, ma ci fa proprio vedere che siamo in una tensione fortissima tra religiosità e laicità. Lei continua a prendere la messa tutti i giorni, rispetta il digiuno il venerdì, visita le chiese e i santuari, fa il Corpus Domini, eccetera, eccetera, ma quello che la colpisce delle chiese è la bellezza degli apparati, intanto, non ci parla di preghiere. Se ci parla di un aspetto più intimo, ci parla delle dolcezze, delle ambiguità, delle ambivalenze, dell'esperienza della confessione. E poi però ci dice che lei compra tutti i libri che non passerebbero mai la dogana pontificia, non compra solo le figure dei santini, ma compra tantissime fotografie di attrici, per esempio, e anche fotografie ancora un po' più anomale, come le fotografie dei nani, no? Per esempio. Dunque tutti aspetti che ci fanno vedere la valenza forte di una laicizzazione crescente. Questa espressione forse rende benissimo proprio questa ambivalenza tra religione e laicità. Vado a messa, poi monto in fiacre e me ne vado visitando tutta la città. Ultimo punto, anche questo è stato accennato, lei non si lamenta solo della servitù, c'è questo elemento e anche un elemento di condivisione con la stessa Teia, che ha tanti problemi con i cuochi, a Recanati, eccetera, eccetera, però c'è qualcosa, diciamo, di più e di più importante in queste lettere, perché noi lo possiamo usare per vedere come si sta trasformando il lavoro dei domestici all'interno delle famiglie nobili e poi anche borghesi nel corso dell'Ottocento. Cioè, quello che, se voi ci pensate, il lavoro del servo era il lavoro materiale per eccellenza, di fatica, diciamo, di maggiore, anche di minore dignità, che non dava neanche nessuna particolare speranza di realizzazione attraverso professionalizzazione, si trasforma nel corso dell'Ottocento in un qualcosa che non viene più quasi neanche tanto definito lavoro manuale, perché queste figure si vanno sempre più familiarizzando all'interno di questi contesti. Allora colpisce, ci sono tutta una serie di osservazioni sul comportamento di Matilde, in particolare della serva Matilde che la segue nella seconda parte del suo viaggio, che sono di un interesse estremo. Allora, intanto Matilde le racconta i sogni che fa. Matilde la guarda quando lei legge le lettere, è attentissima al fatto che lei pianga o non pianga, quindi diciamo alle sue reazioni emotive. Matilde diciamo non sopporta di non essere trattata come la sua signora, quindi diciamo il fatto di viaggiare, questo è un elemento molto interessante, altera anche degli equilibri, non solo perché diciamo Matilde vorrebbe uscire, ma anche perché diciamo Matilde si aspetta anche di essere trattata dagli stessi camerieri degli alberghi come se lei comunque non fosse soltanto una serva, ma fosse la serva di una signora che è in albergo e che fa una vita da signora. Quindi ci sono tutta una serie di elementi, che anche il vestito a cui faceva riferimento prima è interessante, perché la padrona osserva che lei vorrebbe fargli mandare un vestito perché così, quando passeggiano, non guarderebbero tanto la signora, ma guarderebbero lei. E un elemento che colpisce è quanto la Paolina guardi a questi aspetti che hanno più a che vedere, diciamo così, con i sentimenti, il desiderio di socialità, della servitù, sempre in modo ridicolo. Tutto quello che ha a che vedere con il desiderio di vita della servitù viene sempre svillaneggiato, non viene diciamo valorizzato come espressione del sentimento, no, ma viene anzi diciamo ridotto a qualcosa di ridicolo. Un ultimo punto che volevo toccare: è molto più attenta alla politica estera che non alla politica nazionale, praticamente noi si potrebbe quasi non accorgerci che c'è stata l'Unità d'Italia. Da cosa ci si accorge che lo Stato si è unito? Dai problemi dell'unificazione monetaria, no? Lei si ritrova in tasca delle monete d'argento e deve far presto a cambiarla perché poi non avranno più corso, vuole entrare nei musei e ci sono restauri quasi dappertutto, oppure c'è insufficienza di personale. Quello che diciamo forse la nota più forte sul processo di unificazione è la presenza dei garibaldini, no? Il reclutamento dei volontari garibaldini in occasione della formazione dei corpi volontari italiani per la terza guerra d'indipendenza, ma sono comunque echi di un qualcosa che è molto molto lontano diciamo dal suo mondo, che sembra quasi essere invece più vicino alle corrispondenze dalla Francia e dalla Germania che lei legge sui giornali a cui facevo riferimento prima, in particolare sul Journal de Genève, che era nato nel 1826, ma proprio negli anni in cui lo legge Paolina è un giornale che è diventato proprio liberale, come anche il Tamp del resto, quindi diciamo è interessante che le testate a cui lei è più affezionata sono le più liberali. Vorrei chiudere però diciamo sottolineando quanto è stato azzeccato il titolo dell'introduzione di Laura Merosi, una fantasmagoria piacevolissima, questa parola fantasmagoria, che è ovviamente una parola che ci riporta proprio a tutte le invenzioni dell'Ottocento, la fotografia, il cinema. Qual è la cosa che sembra piacere di più a Paolina in vari momenti del viaggio, in vari momenti della scrittura delle lettere? Andare alla stazione e guardare passare i treni, andare nelle strade diciamo più animate, per esempio a Chiaia, a Toledo, e guardare passare i legni e le carrozze, appunto i belli equipaggi. E in tutti questi contesti lei spesso torna ad usare la parola fantasmagoria, perché diciamo mi sembra particolarmente azzeccata, perché ci dà proprio la vita, l'idea di come la vita potrebbe essere diciamo nella sua posizione così di osservatrice, ma anche, ed è forse questa la cosa più dolorosa, come la vita poteva essere stata, no, se la sua giovinezza e la sua formazione fossero state diverse. Grazie.
Ecco, credo che dal riassunto degli interventi sia venuta fuori proprio una fantasmagoria di pensieri. Tra l'altro mi viene in mente, è stato citato Martone, se avesse avuto in mano questo libro e le relazioni che sono state appena pronunciate, avrebbe tratto una stupenda sceneggiatura, perché devo dire che con il contributo finale, con questi dati, devo dire viene fuori proprio una possibilità visiva, tematica, incredibile. Pensare che lei stava qui vicino a Porta Rossa, l'idea che a un certo punto lei vede quel cameriere che sta spolverando un globo e il globo si rompe e lei guarda questa cosa, dice: mamma mia, se poi lo sgridano, comunque lo multano, io intervengo e lo aiuto. È una cosa che mi ha particolarmente colpito. E poi l'agio con cui lei ricerca gli arredamenti, il comfort, è proprio interessante. Volevo chiudere leggendo una cosa che mi è piaciuta molto, proprio anche come immagine che collega l'identità con l'ironia, è quell'episodio dell'incontro con Teresa Lucignani a Pisa, che è una cosa incredibile. Appena arrivata a Pisa, pensai e mi misi a rintracciare vestigia di quella famiglia che aveva dato alloggio al povero Giacomo. Michelini non trovò nulla. Tribolati mi promise di portarmi una donna che lo aveva servito o almeno abitava nella stessa casa. Andai a scegliere le torte in una bottega e, scelte che furono, il bottegaio si prese cura di farne fare la scatola, sicché il giorno seguente me le portò e, pagate che furono, mi chiese permesso di dirmi qualche cosa. Guardai subito la mia borsa in pericolo e detti il permesso. Allora mi disse che la sua moglie non aveva dimenticato mai di avere nella sua gioventù conversato e avuto in casa il conte Giacomo Leopardi, e avendolo esso detto che una recanatese era venuta nel suo negozio, pensò che potesse essere una di lui parente. Di qui già capirai cosa ne è venuto. Essa è venuta da me, era allora ragazzina di 10 anni, e racconta bene la vita di Giacomo e come assai sovente stasse discorrendo con le donne di casa, che tutti i letterati gli facevano visita e lo stimavano immensamente, eccetera, eccetera. E non finisce mai di parlare della sua bontà e del suo angelico carattere. Già si sa che la mancia ci fu e andò via contenta. E devo dire che è un'immagine visiva e narrativa che credo concluda molto bene questa nostra serata, ringraziando i due autori, ringraziando l'editore che splendidamente edita questa collana, tra l'altro guardando l'indice, è l'indice di molte nostre vite, di nostre molte esperienze all'interno del gabinetto VSE, e quindi è anche, come dire, questa collana un monumento di memorie che proprio ha un fil rouge in Giacomo Leopardi, nel ricordo di un nostro carissimo amico, che era il nostro amico Maurizio Bossi, e poi Lorenzo Abbato e Laura Melosi, che hanno dato questo lavoro di notevole valore. Grazie, buonasera. Sapevo le tue studi.